Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è la storia di lui, il bosone, quello che è stato soprannominato. Adesso cercheremo di capire se ha ragione o ha torto, la particella di Dio. Cerchiamo di raccontare a grandi linee la storia del bosone di Higgs attraverso un libro che è da poco in libreria per Mondadori Università, di Luciano Maiani, A caccia del bosone di Higgs, magneti, governi, scienziati e particelle nell'impresa scientifica del secolo, scritto con la collaborazione di Romeo Bassoli. Ho qui entrambi gli autori, curatori del libro. Luciano Maiani, professore emerito di fisica teorica presso l'Università La Sapienza di Roma e già direttore generale del CERN, e Romeo Bassoli, responsabile dell'ufficio stampa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che non è un fisico, è vero?
Assolutamente no, anche se mi piacerebbe, ma nella vita a volte bisogna anche saper rinunciare alle cose che non si possono avere.
E probabilmente proprio grazie al fatto che lui non è un fisico, il suo ruolo è stato importante nella redazione di questo libro, che è destinato nell'intenzione non soltanto ai tecnici, è vero professor Maiani, ma il più possibile anche al pubblico curioso di queste tematiche.
Sì, questo è un libro scritto assolutamente per non specialisti, è un libro scritto per raccontare al pubblico una lunga storia, una storia piena di colpi di scena, di ripensamenti, di anche di momenti di tensione, di momenti abbastanza drammatici, e far capire al pubblico che la scienza è anche questo. La scienza non è semplicemente formule aride o certezze nei laboratori, ma la scienza è fatta di scelte, è fatta di riuscire a convincere i governi a mettere il loro appoggio, i loro fondi e così via. Quindi è un'impresa che ha un forte lato umano e politico e sociale, e il libro vorrebbe raccontare, far partecipe al pubblico non specialistico questi aspetti della scienza.
Ecco, l'impostazione che lei ha dato sembrerebbe, almeno nelle intenzioni, volerci ricondurre all'epoca di Galileo, di Newton, quando le questioni scientifiche forse erano meno tecnicamente distanti, no, dalla vita di ogni giorno. I fisici erano anche filosofi, erano forse più immersi nella vita della gente comune, anche perché la fisica, almeno letta con gli occhi di oggi, era più accessibile, era più facile, era più tangibile, no? Oggi la fisica si perde in regni molto lontani dalla percezione immediata che ne può avere l'uomo della strada, e questo forse ci aiuterà a farcelo capire questo libro. Giustamente il professor Maiani sottolineava che anche la storia della scienza oggi è una storia di problemi drammatici, di rapporti con istituzioni, con politiche e quant'altro. E in effetti il libro esordisce in questo modo, come un romanzo quasi d'avventura, con notazioni personali, aneddoti, che ruotano al CERN, appunto. Adesso ci ricorderete che cos'è il CERN di Ginevra, dove è stata allestita la macchina più grande del mondo, viene definita in questo libro, per cercare la particella più piccola del mondo e del cosmo, forse. Allora, l'acceleratore di particelle, il famoso LHC, chi è?
Sì, perché i fisici vogliono giocare con gli acceleratori di particelle. L'acceleratore di particelle è una macchina che produce particelle di energia possibilmente sempre più alta. Quando fu scoperta la fisica nucleare, quello che era la sonda per esplorare il nucleo erano particelle emesse dalla radioattività naturale. E alcuni nuclei emettono delle particelle alfa, che sono loro stesse un modo per scandagliare gli altri nuclei, però ci si è accorti rapidamente che l'energia delle particelle alfa non basta perché è troppo poca e poi vogliamo dei fasci più alti. E da allora quindi è nata questa, diciamo, impresa di costruire delle macchine che artificialmente accelerano protoni, per esempio, cioè i nuclei dell'atomo di idrogeno, per fornire loro un'energia sufficiente a scandagliare la materia nel profondo. C'è poi un altro motivo. Sappiamo, secondo la relatività di Einstein, l'energia equivale alla massa, e E uguale a mc quadro, è una formula che anche i libri di divulgazione sono autorizzati a usare, e allora se ci sono delle particelle di massa molto grande che però non sono sopravvissute nell'universo perché sono instabili, producendo delle collisioni di alta energia, noi possiamo produrle. Possiamo artificialmente produrle, riproducendo, se volete, le condizioni dell'universo quando la temperatura era talmente alta che queste particelle
circolavano
nell'universo liberamente. Quando la temperatura è scesa, queste particelle lasciate a se stesse sono decadute e non ce le abbiamo più, le dobbiamo fare artificialmente.
Ed è questo, e chiedo il soccorso del collega profano in fisica, e particolarmente in fisica nucleare, Romeo Bassoli, che ha collezionato, che ha curato, diciamo, la redazione definitiva di questo libro, A caccia del bosone di Higgs, firmato da Luciano Maiani. Ed è a questo punto, su questa possibilità, attraverso l'accelerazione delle particelle con questi macchinari che ancora dobbiamo sentir descrivere come LHC, che si trova a Ginevra, è in questa fase che i fisici hanno cominciato a guadagnarsi il sospetto dell'uomo comune, della comunità, degli stati, delle persone pensanti in genere, la possibilità di ricreare quasi dal nulla delle condizioni all'origine dell'universo, e quindi uno sguardo anche di, ben più che di sospetto, no? Proprio quasi di paura. Che cosa cercano attraverso... Sì, è vero che in nome della ricerca sperimentale tutto dovrebbe essere consentito, però ci si comincia a domandare, qualcuno ha cominciato a domandarvi, se questi esperimenti, insomma, fino a che punto sono leciti, pericolosi. Un capitolo di questo libro si intitola Evoca la fine del mondo, se non sbaglio, no?
Ma guarda, no panic, non è pericoloso. Non è pericoloso per diversi motivi. Non è pericoloso sul piano della conoscenza, per chi ne è preoccupato. Nel senso che noi arriviamo, i fisici arrivano...
Per quanto la conoscenza possa non essere pericolosa.
Diciamo, in generale, poi questo ognuno, come dire, versa dentro questa affermazione i suoi significati. Ma perché lì si arriva fino a un punto che è dopo la nascita dell'universo. Non si riesce ad arrivare prima. E quindi è tutto quello che accade dopo, anche nel caso qualcuno, e per tutti quelli che pensano che il Big Bang sia il momento della creazione, avviene sicuramente, l'esplorazione si ferma sicuramente dopo questo momento, non prima.
E tuttavia mette lo scienziato nella condizione di ricreare alcune delle condizioni potenzialmente simili alla creazione della materia.
Sì, ma è come Achille la tartaruga, cioè non si arriva mai in realtà a questa
grazie.
Cosa. Perché...
certamente non si arriva mai, però quindi... dal punto di vista conoscitivo, dal punto di vista delle intenzioni, se ci arrivassimo sareste molto contenti. Insomma, è impossibile negarlo, probabilmente lo sarei anch'io,
certo,
l'uomo
poi,
la donna della strada.
Ma poi è chiaro che l'idea di quello che nasce o di quello che si crea si sposta nel tempo e nei modi e nelle forme durante i secoli, quindi è un normale spostamento di tempi, di modi, di forme. E la seconda cosa, quello sui rischi, per fortuna no, nel senso che il CERN ha affrontato proprio questo problema, oddio, ma qualcuno ci dice che siamo a rischio di fare un buco nero che si mangia la Terra. Luciano Maiani ha messo in piedi proprio un comitato di scienziati per andare a vedere se questo poteva essere possibile. Il risultato è stato no, anche perché banalmente in questo momento sopra le nostre teste migliaia di piccoli buchi neri identici a quelli che si creerebbero al CERN si formano davvero nell'atmosfera grazie al bombardamento di nuclei, di particelle che arrivano dallo spazio profondo. Picchiano contro gli atomi che sono nell'atmosfera, si fanno dei piccoli buchi neri che evaporano e sarebbero identici a quelli che comunque finora il CERN non ha realizzato. Nel caso sono come quelli che abbiamo sopra la testa costantemente da milioni di anni.
La mia domanda non voleva fugare questo genere di paure apocalittiche, ma la mia domanda voleva fugare un altro sospetto, e cioè che il fisico oggi debba essere identificato ancora e sempre col serpente, ovvero quanto la conoscenza oggi, spingendosi così in fondo al mistero della materia, possa snaturare il carattere stesso della conoscenza da genuina osservazione sulla materia a rischio di manipolare la natura stessa. E chiamo in causa Heisenberg, il principio di indeterminazione, grazie agli enormi sviluppi appunto della fisica delle particelle degli ultimi anni, forse il cambiamento di prospettiva generato anche dalla teoria della relatività forse ci pone eticamente in un altro, necessariamente vi pone in un altro atteggiamento. Ecco, volevo capire quale, fino a che punto, in che percentuale i fisici di oggi ne sono coscienti, non per fare, per garantirmi, diciamo, bacchettonamente delle vostre purezze di intenzione, ma per capire, ecco, se sapete con che cosa avete a che fare.
Sì, ma diciamo, la parola manipolazione è forse eccessiva.
Interferenza, senso... forse, interferenza con la natura, ecco, inevitabile, laddove l'osservazione altera per forza l'oggetto che osserva.
Beh, però, diciamo, bisogna stare attenti a quello che uno di cui sta parlando concretamente, cioè quello che intendeva Heisenberg era un limite posto dalle leggi della meccanica quantistica, e di questo siamo tutti consapevoli, diciamo, non si può misurare, intervenire su un oggetto microscopico senza in qualche maniera influenzarlo, meglio si può fare solo però con certi vincoli che sono quelli del principio di determinazione. Questo non lo mette in dubbio nessuno. Quello che noi però vogliamo fare è un'altra cosa, noi vogliamo studiare qual è l'architettura delle leggi fondamentali. Noi sappiamo che, ad esempio, la luce segue certe leggi, però diciamo queste leggi vanno in parallelo con altre leggi, che sono le leggi della fisica nucleare, eccetera. Allora, uno degli scopi che viene raccontato in questo libro è il tentativo, la ricerca di teorie che unifichino aspetti diversi, un po' come noi sappiamo oggi che i fenomeni magnetici, i fenomeni elettrici e l'ottica sono solo parte di un unico schema concettuale, cioè, che è quello delle equazioni di Maxwell. Allora, ci sono delle equazioni che sono le equazioni di Maxwell per il mondo della fisica. Questo è un sogno che è stato diciamo inseguito da Einstein ed è stato rivitalizzato nella fisica moderna. La ricerca del bosone di Higgs, per tornare all'argomento del libro, è in realtà la ricerca dell'anello mancante in questo schema, nuovo schema
unitario,
che mette insieme alcune una parte delle forze nucleari e le forze elettromagnetiche in un unico schema. È uno schema molto bello che io ho visto nascere e di cui ho seguito tutta la storia, quindi sono stato molto contento di raccontarla in questo libro, ma è una cosa ancora incompleta. Noi ancora abbiamo il sogno di Einstein non si è ancora realizzato, perché ad esempio la gravità è qualcosa che sta al di fuori di
questo schema.
Allora, quando si insegue uno schema concettuale di questo genere, naturalmente la teoria, il fisico teorico fa delle previsioni. Se questo è vero, allora deve succedere quest'altra cosa.
E di previsione in previsione devi ipotizzare sempre delle nuove realtà, è vero?
Esatto. Allora, a questo punto, dove si ferma questa
questo gioco,
per
questa
il momento
rincorsa di...
abbiamo conquistato una nuova torre, diciamo, nel castello della conoscenza. Adesso sappiamo che le interazioni elettromagnetiche sono unificate con le forze deboli, quelle che aveva identificato Fermi negli anni 30, e però vorremmo andare avanti. È il nostro scopo.
Dice bene Luciano Maiani, torniamo all'oggetto di questo libro. Allora, tornando al bosone e tornando a questi macchinari, il libro è la storia appassionante di come la costruzione di questi acceleratori di particelle ha comportato appunto problemi organizzativi, si è passati da una macchina ad un'altra macchina, collaborazioni internazionali, intoppi a livello politico, personale. Torniamo appunto al bosone. Che cos'è che fa la differenza di questa particella nella comprensione attuale che abbiamo della materia? E perché dovrebbe essere perché è il differenziale in questo salto di qualità, su questo schema unitario che la fisica moderna sta cercando nella spiegazione della natura.
E qui entriamo molto proprio nel cuore della questione. Potrei cercare di spiegarla in questo modo. Noi sappiamo che ci sono delle particelle come l'elettrone, i quark, eccetera, che costituiscono la materia. Le forze tra queste particelle sono portate da particelle di un altro tipo, che sono le particelle forza, come il fotone, la particella che porta le forze elettromagnetiche. Quando ci si incontra con questo schema, si possono fare degli schemi di unificazione molto belli, ma ci si scontra contro un aspetto, cioè che le particelle di cui parliamo, sia quelle forza sia quelle di materia, hanno una massa, che è un concetto anche abbastanza familiare, diciamo, per
antico,
noi,
antico. Quantomeno antico.
Hanno una massa. Tuttavia, questa massa, l'esistenza di questa massa è in contraddizione con le simmetrie delle forze. Questo è il problema. Allora, per lungo tempo si è girato intorno a questo problema, perché se uno fa una teoria completa si scontra contro questo aspetto. La simmetria delle forze è ben stabilita, ma le masse non vanno d'accordo con questa simmetria. Allora, è qui che interviene il concetto di rottura spontanea della simmetria, l'esistenza di un campo che pervade tutto lo spazio. Nel muoversi attraverso questo campo, alcune particelle, proprio perché interagiscono col campo, acquistano la massa. Quindi la massa non è una cosa intrinseca delle particelle, ma è qualcosa che si acquista attraverso la interazione con questo campo.
Quindi è una variabile, un'inquietante variabile nei vostri schemi.
Questa è veramente la grande novità di uno schema di questo genere. Da una parte, matematicamente, questa idea rende possibile la consistenza matematica di queste
questo
teorie.
Si reggerebbe
questa
tutto.
È la scoperta degli anni 70, per cui sono stati dati diversi premi Nobel in giro. La teoria così fatta è matematicamente consistente.
Ma
il problema è, diciamo, questo campo che sta lì e che deve dare una massa a tutte le particelle, la massa diventa non più un concetto permanente. Noi siamo abituati a sapere che la massa dell'atomo di idrogeno è questa,
fissa,
sta scritta,
certo,
sulle tavole, questa è, va bene? No, questa è,
diventa un valore,
qui,
un valore
in questo universo, diventa un valore che potrebbe essere anche diverso, e questa apre degli scenari filosofici molto, molto, molto.
Ecco, e qui entra in scena appunto il bosone di Higgs, non a caso definito particella di Dio, in quanto sarebbe proprio questo.
Il bosone di Higgs è il segnale legato indissolubilmente a questo campo. Cioè, diciamo, se per dirla proprio ancora con maggiore precisione, noi immaginiamo questo campo che pervade l'universo come, immaginate come la superficie perfettamente calma di un lago. Bene, piatta, quindi non c'è niente.
Non perturbata.
Se però io faccio delle collisioni, su questa superficie
si
possono nascere delle increspature. Noi sappiamo che secondo la meccanica quantistica le onde sono anche particelle. Le particelle sono il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs sono le increspature su questo lago che pervade tutto lo spazio, e queste increspature ci segnalano che effettivamente la massa delle particelle non è un dato di fatto
una volta
fissato all'inizio
sempre.
Dei tempi per sì. sempre, ma è un dato che appartiene a come è fatta la configurazione di questo campo.
Per salutarvi, professor Magliani e caro Romeo Bassoli, mi sembra di poter concludere che la fisica moderna, contrariamente alla fisica classica, che garantiva o cercava di garantire certezze almeno nel tipo di risposte che i primi fisici, che erano anche non a caso filosofi, riuscivano a darsi, mi sembra di capire che la fisica contemporanea ci getti in uno stato di totale incertezza, o più che incertezza, in uno stato di indeterminatezza di nuovo, che forse però è la...
Ci sottolinea delle possibilità forse inquietanti, ma veramente molto affascinanti.
Molto ricche, è vero?
Molto
ecco. Quindi quasi...
Le future generazioni le esploreranno.
Hai dovuto modificare molto dagli anni della scuola, quando studiavi la fisica,
la fisica
euclidea,
che studiavo,
la matematica euclidea.
Era la meccanica sostanzialmente,
fisica,
un po' di elettricità e poco altro. No, certo... collaborare con una persona come Luciano Magliani significa avere uno sguardo privilegiato, poter godere di uno sguardo privilegiato su un mondo che è assolutamente in trasformazione e costantemente pieno di dubbi. E devo dire che avere tanti dubbi, ma sapere da che parte tentare o decidere da che parte tentare di risolverli è un modo di vivere bellissimo. A me piace.
Soprattutto sapendo che questi dubbi ricevono la garanzia, che è un po' un ossimoro, una contraddizione proprio della scienza.
Certo.
Quindi possiamo dire, concludere, che la scienza moderna
nasce dal dubbio.
E anche ci conferma, particolarmente la scienza moderna, che è l'habitat naturale. Io ringrazio molto cordialmente il professor Luciano Magliani e Romeo Bassoli, che hanno curato insieme A caccia del bosone di Higgs, magneti, governi, scienziati e particelle nell'impresa scientifica del secolo. Non è soltanto un libro di fisica, speriamo di non avervi spaventato, cari amici, è anche un libro appunto di storia, di rapporti, di tensioni umane, no? È scritto con molta verve, come spesso scrivono e parlano, l'avrete sentito, i fisici. È in libreria per Mondadori Università. Grazie, buon lavoro. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Thank you.